Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Perché proprio Carlo Casalegno? Nel libro Io l'infame, il primo collaboratore di giustizia della lotta armata, Patrizio Peci, descrive così i motivi dell'omicidio di Carlo Casalegno.
Tutto nacque, credo, da un'irritazione particolare di Andrea Coi nei confronti di Casalegno. Coi, che era un intellettuale e quindi sensibile a quelle cose, ce l'aveva a morte con i suoi articoli. Effettivamente erano articoli durissimi. Casalegno si era fatto carico sulla stampa del problema del terrorismo e lo trattava con estrema decisione. A mali estremi, estremi rimedi. Ma non era tanto questo che dava fastidio. Casalegno era un maestro nello sminuire e ridicolizzare l'organizzazione. L'organizzazione non tollera l'ironia né tollera di essere sbeffeggiata.
Per l'ex direttore del quotidiano La Stampa, Arrigo Levi, i brigatisti uccidono Carlo Casalegno mentre inizia il loro declino.
Perché Casalegno è uno dei simboli della democrazia italiana, è uno dei simboli del giornalismo italiano, perché secondo me la strategia del terrorismo è già fallita. La strategia del terrorismo è la strategia della disperazione, è una strategia suicida. È fallita come tentativo di far saltare la democrazia italiana, non c'è riuscita e non ci riuscirà. I pericoli oggi aumentano proprio perché la strategia del terrorismo è fallita e sta fallendo e loro lo sanno.
Poi resta il ricordo di una città di marzo. Nel 1977 l'attuale responsabile del domenicale del Sole 24 Ore, Riccardo Chiaberge, muoveva i suoi primi passi al quotidiano La Stampa.
Io ero un praticante nelle pagine dell'economia e della finanza e ricordo che quel giorno ero andato a seguire un'assemblea societaria, figurarsi un po', e quando ritornai in redazione per scrivere il mio articolo seppi di questa orrenda notizia e così provai un senso di angoscia profonda. In quei giorni Torino praticamente non passava giorno senza che ci fosse un morto ammazzato, un gambizzato, insomma era il periodo più acuto e più cupo degli anni di piombo. Però l'essere colpiti così vicino nella persona di un collega stimato e così amato da tutta la redazione era una cosa che evidentemente ci colpiva molto più profondamente, molto più emotivamente. Insomma, io ricordo la sua grande signorilità e lui era un vice direttore e a volte mi capitava alla sera di portargli il bozzone della pagina. Allora si portavano i bozzoni bagnati perché c'era ancora il piombo, no? E quando lui era di turno gli portavo le bozze delle pagine dell'economia a tarda sera e lui le guardava con molta attenzione, spesso senza fare nemmeno commento, era un uomo di poche parole, ma io ricordo che invidiavo tantissimo il collega Alberto Sinigaglia che aveva il privilegio di lavorare con lui alla terza pagina dove scrivevano Ceronetti, Firpo, Zeri e tanti altri, o lo stesso Primo Levi, insomma, e tanti altri grandi personalità della cultura torinese e non solo torinese. E il sogno, insomma, di diventare un giorno giornalista culturale è nato un po' in quelle settimane, in quei mesi alla stampa.
E rimane ancora viva la testimonianza di Andrea Casalegno, figlio di Carlo, oggi giornalista del Sole 24 Ore.
Era il comando torinese delle Brigate Rosse, guidato da Patrizio Peci, ma l'azione, naturalmente, come tutti gli omicidi, era stata decisa. Cioè era una proposta della colonna torinese, ma è stata approvata dalla direzione nazionale delle Brigate Rosse. Quindi, diciamo, è tutto il vertice che è stato condannato per questo delitto, più tutti i membri della colonna torinese, si sa tutto su questo delitto perché a parlarne è stato Patrizio Peci, il primo grande cosiddetto pentito delle Brigate Rosse, che era presente e quindi ha descritto tutto per filo e per segno.
Ha descritto nel suo libro Io l'infame che all'organizzazione brigatista non piacevano gli scritti, soprattutto l'ultimo articolo di suo padre.
Non credo che si possa parlare soltanto dell'ultimo articolo, che se non ricordo male era Rossi o Neri chiudere i covi, ma certamente mio padre, questo lo capiva chiunque, era il giornalista più esposto d'Italia, perché era quello che con più continuità nel modo più esplicito teneva ferma la direttiva di applicare la legge in modo inflessibile. Non solo non ha chiesto, ma era contrario a qualsiasi forma di legislazione speciale, però chiedeva di applicare contro i violenti, a maggior ragione contro gli omicidi, la legge in modo inflessibile. Era questo, credo, che non piaceva, ma insomma penso che bisogna andare anche al di là. Loro avevano annunciato, ahimè, era stato trovato in un covo in una direttiva, questo è stato trovato a settembre, il delitto del 16 novembre del 1977, alzeremo il tiro contro i giornalisti, c'era stata una campagna di primavera che aveva ferito alle gambe diversi colleghi, il più illustre naturalmente Indro Montanelli, e quindi alzare il tiro era molto chiaro che cosa significava, che mio padre fosse il più esposto, questo era chiarissimo, ne avevamo anche parlato.
Lei era un militante di lotta continua, che cos'era la Torino degli anni 70, di quegli anni?
Sulle lotte operaie di Torino, la vicenda degli omicidi di estrema sinistra ha lasciato questa macchia di sangue, ma in realtà le lotte operaie erano una cosa completamente diversa, era indubbiamente l'esplosione di un lungo sfruttamento del cosiddetto operaio massa, l'operaio dequalificato che lavorava alla catena di montaggio, e a Torino, dove c'era la massima concentrazione operaia d'Italia, adesso non riusciamo più a immaginarcelo, ma insomma tra Mirafiori, Lingotto e Rivalta c'erano decine di migliaia di operai. Ecco, l'esplosione era stata particolarmente forte ed era stata caratterizzata da uno svincolarsi dalle organizzazioni tradizionali della sinistra, cioè il sindacato e il Partito Comunista, per seguire delle parole d'ordine più dure, i cortei selvaggi, il rifiuto della trattativa, la lotta a oltranza. Tutto questo certamente aveva creato un clima di fortissimo conflitto. Era, naturalmente, il conflitto è nato parecchi anni prima, nel 1969, con gli scontri di Corso Traiano del luglio 69. Però tutto questo non solo non aveva nulla a che vedere con la violenza individuale contro i singoli individui, ma anzi una delle forze che hanno affossato queste lotte di fabbrica è stato proprio l'estremismo, che ha spalmato su queste lotte sociali il marchio del delitto.
Gli assassini di suo padre li aveva vicini accanto a lei nei cortei di quegli anni a Torino?
Ma io non credo che si possa dire questo. I cortei erano formati per la stragrande maggioranza da operai, studenti. Che ci fosse qualche infiltrato è naturalmente possibile, anzi forse anche certo, anche se non sappiamo chi era, ma la deriva terroristica è posteriore all'assassinio di mio padre e coincide proprio con il calare delle lotte di massa, e quindi si può dire che questa via, che era stata imboccata a torto già molti anni prima, perché i gruppi clandestini si separano dal resto del movimento nel 1970.
Alla fine gli assassini di suo padre sono stati sconfitti?
Sì, sono stati sconfitti perché in realtà erano una piccola minoranza che si era separata dalla realtà, perché la via alla rivoluzione attraverso il delitto non è mai stata, anche se ha colpito molto in alto, no? Ci ricordiamo tutti di Aldo Moro, però non è mai stata realisticamente in grado di mettere davvero in difficoltà un grande Stato libero come il nostro. Purtroppo, diciamo, il fatto che siano stati sconfitti nel loro progetto, no, di rivoluzione violenta, come era chiaro fin dall'inizio, non ha impedito che tutta una serie di tragedie individuali che seminassero in modo del tutto inutile dal loro stesso punto di vista molto dolore all'interno di famiglie e ultimamente ancora poi in modo del tutto delirante e folle dopo la fine del comunismo in quasi ogni parte del mondo, insomma, l'assassinio da parte delle sedicenti, ma in realtà Brigate Rosse di Massimo D'Antona e di Marco Biagi dimostra come appunto anche quando ha perso ogni contatto con la realtà la follia continua ad esistere.
Cosa resta oggi della memoria di suo padre a Torino? È una città che ricorda la figura di Carlo Casalegno?
Ma io direi di sì, perché ogni volta che in vari contesti, in un ristorante, in un negozio, io dico il mio cognome, quasi sempre viene fuori la domanda, ma quel Casalegno? Quindi insomma la memoria nella città continua, direi, quasi mutata. Quello che resta però fondamentalmente, naturalmente, è da un lato la produzione di articoli, che come tutti gli articoli di un quotidiano avevano un valore effimero, ma insomma se uno va a rileggere si ritrova un insegnamento tuttora valido. E naturalmente quello che resta è questo esempio, perché lui era una persona che aveva la perfetta coscienza di quello che rischiava e non ha fatto nemmeno un passo indietro. Insomma, questi sono esempi non così frequenti.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.